Ok, dunque il passo che vorrei condividere è da Filippesi capitolo 3, versetto 2 a 11, e penso che l'introduzione migliore è leggere il testo, e poi ci buttiamo dentro, ce lo godiamo. Io me lo sono goduto da me stesso perché mi piace tanto le scritture, e ultimamente sono stato così impegnato in tante cose con la famiglia che non ho avuto il tempo di godere le scritture come ho avuto questa settimana. Dunque vi ringrazio anche a voi di avermi chiesto di condividere. Allora, Filippesi 3, versetti 2 a 11, li leggerò tutti quanti come introduzione. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare, perché i veri circoncisi siamo noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci vantiamo in Cristo Gesù, e non mettiamo la nostra fiducia nella carne, benché io avessi motivo di confidarmi anche nella carne. Se qualcun altro pensa di aver motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Io, circonciso l'ottavo giorno, della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo, figlio di ebrei, quanto alla legge, fariseo, quanto allo zelo, persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che nella legge, irreprensibile. Ma ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a Lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Il titolo che ho deciso di usare per questo brano è Contare, tagliare e guadagnare. E spero che sia un ritornello, che possiamo vederlo dalle scritture, che possa aiutarci in quest'anno, un anno nuovo, un nuovo modo di vivere forse per alcuni di noi, incluso me. Qui parla della circoncisione, giusto per stare nello stesso contesto. La circoncisione era un rito ebreo chiesto da Dio stesso ad Abramo, dunque era molto santo come cosa. Era quello che definiva chi faceva parte del popolo di Israele. Un maschio sarebbe stato circonciso nell'ottavo giorno. E dunque era qualcosa di importante per gli ebrei. Quando poi il Vangelo arrivò sulla terra, e dunque tanti non ebrei cominciavano a convertirsi, a diventare parte del regno di Dio, molti del popolo di Israele diventarono gelosi anche, ma non solo, si sentivano sempre comunque più pregiati, diciamo, dei gentili o dei credenti non ebrei. E infatti andavano intorno alle chiese a chiedere a tutti quanti di essere circoncisi pure, a parte al Vangelo, ad aver accettato la salvezza, giusto per assicurarsi che sono come gli ebrei, sono veramente scelti da Dio, sono veramente popolo di Israele. Ma questo non faceva parte del Vangelo, questa era un'aggiunta, era una dottrina creata dagli uomini per cercare di fare le cose come gli uomini pensano di fare. Ma in realtà la circoncisione era inutile per la salvezza, ma era anche inutile per essere graditi da Dio, ma è difficile a dire qualcosa del genere a quelle che persone che amano questi riti o queste usanze o queste identità. E voglio far vedere in questo passo che non è tanto lontano però anche dal nostro cuore, perché anche noi abbiamo delle cose da tagliare, da sbarazzarsi di queste dottrine o di queste usanze, queste identità. E dunque nel versetto 2 Nel versetto 2 e 3 vediamo come Paolo vuole che noi stiamo attenti a questo tipo di andamento. Nel versetto 3, infatti, è un bellissimo versetto per descrivere un cristiano. Se io ti chiedessi cos'è un cristiano, cos'è un credente, cos'è uno che è salvato, come risponderesti? Quali sarebbero le caratteristiche che avresti detto di questa persona? O forse di te stesso? Forse una persona fedele, forse una persona salvata, una persona umile, una persona piena di amore. Forse sono tutte cose giuste. Ma nel versetto 3 Paolo decide di usare una lista di tre cose che direi sinceramente io non avrei mai usate. Dice, perché i veri circoncisi o i veri credenti siamo noi che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. Questa è una descrizione, penso, molto bella, no? Molto, molto pratica pure. Ed è molto facile a giudicarsi se siamo così o no. Però prima di questo dà un avvertimento. Dice, guardatevi dai cani. Ora, questi non sono i cuccioletti o i cani piccoli che noi teniamo in casa, che li amiamo, che sono carini. No, l'idea di questo è negativo. Sono quei cani randagi che stanno tra la spazzatura e le cose perché cercano di mangiare, di sopravvivere. Questo è il tipo di cane che Dio attraverso Paolo, stava pensando. Le persone che non vivono da cristiani, cioè quei credenti che non vivono con queste tre descrizioni e caratteristiche, sono chiamati da Dio stesso cani. Non sono io che chiamo noi cani, ma è Dio. Dice qui dagli operai cattivi, perché sono opere, sono cose che fanno che non hanno significato, ma è molto più che solamente la circoncisione. Queste persone all'epoca cercavano di incoraggiare i credenti a seguire tutta la legge di Mosè, il Vecchio Testamento, che è una legge buona, è una legge data da Dio, non c'è niente di sbagliato in quella legge, ma in realtà sono opere cattive perché non servono a niente e lo vedremo con più dettaglio tra poco. E qui Paolo dice che si fanno mutilare, non ha detto che si fanno circoncidere, ma mutilare, perché era un modo dispregiativo da parte di Paolo per parlare di questa identità o di questo fare come una cosa non buona. Non c'era bisogno. E dunque, versetto 3, lui dice i veri circoncisi, dunque in paragone a questi che predicavano la circoncisione, i veri circoncisi siamo noi. Infatti la parola, sono due parole diverse, quella del mutilare e la circoncisione, neanche nel greco, e questa della circoncisione viene da una parola che significa tagliare in un colpo. È bello perché dice che noi siamo veramente quelli che si sono tagliati, e succede in un colpo. Bisogna prendere una decisione. I veri circoncisi siamo noi, quelli che veramente dovrebbero essere chiamati i circoncisi siamo noi, perché ci siamo tagliati da qualcosa. Scopriremo di più da che cosa, però questa è la definizione o la descrizione di noi credenti. Offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio. Offrire il culto non è solamente cantare e pregare oggi in domenica, ma questa parola in realtà viene tradotta nella maggior parte del Nuovo Testamento come servire Dio. È molto più pratico che solamente sedersi e cantare. Quello fa parte del nostro culto, sicuramente. Adorare è, diciamo, la crema della torta, sulla torta, no? La fine, la parte più bella, ma dentro la vera torta siamo noi che serviamo il Signore nel suo spirito. Non serviamo con le nostre forze, ma serviamo Lui. E lo facciamo con il nostro desiderio. Abbiamo scelto di seguire Dio. Se vi ricordate, nel capitolo 3 di Romani, una delle descrizioni dei non credenti, di noi, prima di conoscere di Cristo, era che facevamo quello che volevamo, non seguivamo Dio. Non chiedevamo a Dio, ma cos'è che vorresti tu che io facessi nella vita? Ma eravamo come pecore smarrite, ognuno faceva quello che voleva. Ma adesso che siamo credenti, adesso che siamo salvati, dal nostro cuore vogliamo servire il Signore. Siamo cambiati, Dio ci ha cambiato, vogliamo servire Lui e lo facciamo con la Sua forza, non con le nostre forze. Secondo, la seconda descrizione di questo credente è che ci vantiamo in Cristo Gesù. C'è tanto da vantarsi. Quando Dio ci usa, quando noi serviamo il Signore, le cose succedono. Succedono nell'interno nostro, noi cambiamo, ma anche riusciamo a raggiungere altre persone, ma anche facciamo del bene e le persone cominciano a piacerci. Loro cominciano a vedere qualcosa di diverso. Siamo più amabili, siamo più belli, possiamo dirlo, in un modo spirituale. Ed è difficile molte volte dare gloria a Dio, ma cominciamo a goderci questo nuovo Adriele, questa nuova persona. Già è difficile trovare persone che servono Dio, anche tra i credenti, ma quando c'è successo nell'opera di Dio è difficile mantenere un atteggiamento di umiltà e di dare sempre gloria a Cristo e di vantarsi in Cristo, ma invece ci vantiamo da noi. Ma questo non è un bel cristiano, non è un buon cristiano. Infatti non è un cristiano, non è quello che Dio cerca da noi. Perché i credenti devono essere persone che servono Dio nello Spirito di Dio, ma che anche si vantano solamente in Cristo Gesù. Cristo dovrebbe essere l'unica persona che riceve la nostra gloria. A Lui bisogna dare quello che bisogna dare a Lui. Vi ricordate quando quelli in Israele le hanno dato una moneta, gli hanno detto ma dobbiamo pagare le tasse a Cesare? Gesù rispose: date a Cesare quello che dipende a Cesare, date a Dio quello che è di Dio. E in Cristo Gesù tutto è da dare a Lui, ma tutto, noi lo sappiamo molto bene, no? Noi sappiamo che anche il mangiare non dipende da noi. Noi riceviamo una paga dal nostro datore di lavoro, ma è da Dio, è da Cristo, è Dio che si assicura che noi abbiamo i soldi per anche mantenere la famiglia. E non solamente i credenti, Dio si prende cura anche dei non credenti, anche degli ingiusti. Lo dice in Matteo, lo dice in Luca, lo dice in tanti salmi. Dio si prende cura anche di quelli che non credono in Lui. Dunque, Dio, molti non credenti non lo sanno o non lo accettano, ma questa è la verità. Noi lo sappiamo perché conosciamo Dio, conosciamo Cristo. Ma sappiamo anche questo, che senza di Cristo noi non possiamo fare niente. Lo diciamo, ma la domanda è: ci crediamo? E se ci crediamo, esce fuori come vanto? Diciamo, diamo a Dio tutto quello che è da dare a Dio? Attribuiamo quello che noi facciamo, quello che è buono nella nostra vita, a Cristo? O ce lo manteniamo un po' anche per noi? Ci manteniamo un po' di gloria anche per noi, un po' di vanto, un po' di cose così? Quando una persona dice grazie per quello che hai fatto, diamo gloria al Signore o ce lo teniamo anche un po' a noi? E poi la terza descrizione di un vero credente, come Dio vuole vederci, è che non mettiamo la nostra fiducia nella carne per niente. Ma questo è ancora più difficile, perché quando Dio ci usa, quando noi serviamo il Signore, Dio ci usa, quasi sembra che finalmente abbiamo trovato il significato della nostra vita, quasi sembra che finalmente stiamo riuscendo a fare qualcosa. E sembra, visto che Dio ci sta usando, che è attraverso di noi che le cose stanno andando. Ed è molto facile cominciare a fidarsi delle nostre forze, delle nostre qualità, delle nostre personalità, o di tutte quelle cose che Dio ci ha dato alla fine. Anche la nostra personalità, anche le nostre forze, anche le braccia, anche cose fisiche, ma anche cose spirituali vengono dal Signore, eppure è facile cominciare a mettere fiducia in quelle cose che ci ha dato invece di mettere fiducia in Cristo solamente. Dunque un vero credente è una persona che non mette nessuna fiducia in quello che lui ha o che lui fa, niente che ha a che vedere con la carne, ma solamente in Cristo. Questo è il punto più importante di questo passo. Infatti Paolo adesso si butta dentro questo terzo punto e ci lavoreremo insieme, perché questo fa parte di quello che noi dobbiamo tagliare. Per questo veniamo chiamati la vera circoncisione, perché dobbiamo tagliare questa carne, dobbiamo tagliare questa fiducia che noi abbiamo nella carne, e ce l'abbiamo tutti quanti, è un processo continuo. Infatti anche Paolo, se saltiamo al versetto 12, dice così: non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino. Dunque anche Paolo, nonostante il fatto che era un gran credente, non si sentiva ancora all'altezza di chiamarsi perfetto in questo. Aveva anche lui da continuare a tagliare, perché la carne è come l'erbaccia, continua a crescere, anche se la togli esce di nuovo un'altra erba, viene coltivato in un altro modo. Dunque, prima di tagliare bisogna contare cosa bisogna tagliare. Dunque, versetto 4 dice così: benché io avessi motivo di confidarmi anche nella carne, se qualcun altro pensa di aver motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Paolo era veramente una grande persona, umanamente parlando, spiritualmente parlando, anche il fatto che è stato scelto uno dei 12 apostoli da Cristo stesso lo fa diventare una persona molto importante. C'ha molto da vantarsi, c'ha molto anche da confidarsi se voleva, ma non lo faceva. Guardate cosa dice nel versetto 5, dà un po' di un assortimento di quello che lui poteva vantarsi. Dice: io circonciso l'ottavo giorno. Dunque, dei pochi gli ebrei che potevano vantarsi di questo, erano pochi i credenti che potevano vantarsi di questo, che ricordatevi, questa pratica andava fino alle origini di Abramo. Era Abramo, era il primo segno, l'unica legge di Abramo, che è detto tra il contratto, possiamo dire, tra Abramo e Dio, era: fai questo, se fai questo siamo a posto. E lo faceva. Neanche il suo primogenito, Ismaele, non era stato circonciso l'ottavo giorno, ma quando aveva 13 anni. Solo il figlio, Isacco, era quello che fu circonciso per la prima volta nell'ottavo giorno. Infatti neanche Abramo era stato circonciso nell'ottavo giorno. Dunque, Paolo qui dice: io invece sì, l'ottavo giorno, dice, della razza di Israele. E vogliamo o non vogliamo, Israele è un paese speciale agli occhi di Dio, e lo sarà sempre, perché è stato scelto, non perché è un popolo buono, ma perché è un popolo che Dio ha scelto di dimostrare il suo amore su tutta la terra. Dice della tribù di Beniamino. Guardate, già all'epoca, 2000 anni fa, non era facile sapere di che tribù eri. Oggi anche non è facile, ma neanche allora, perché durante la deportazione, dopo i re di Israele e di Giuda, si sono mischiate tante tribù. Bastava che eri, diciamo, di Israele, era già abbastanza. E dunque essere un figlio di Beniamino, saper di che tribù eri, era una cosa, una dedicazione familiare da generazione dopo generazione. E poi Beniamino era una delle tribù migliori di Israele, era quella che era rimasta, l'unica tribù rimasta attaccata alla famiglia di Davide, di Giuda, con la tribù di Giuda. Dunque veramente, ed erano riconosciuti, ricordati nella storia, come uomini di grande coraggio, di bianco e nero, persone di grande forza. Dice ebreo, figli di ebrei, significa che doveva conoscere l'ebraico benissimo, doveva conoscere le leggi bene, le tradizioni. Quanto alla legge, dice fariseo, questa era una diventò una setta, ma all'inizio era cominciato bene. L'idea era, erano persone dedicate a mettere in pratica tutta la legge di Mosè. Dunque avevano dedicato la loro vita, si erano allontanati dal lavoro per dedicarsi a mettere in pratica non solamente la legge di Mosè, ma anche tutte le leggi che furono aggiunte dagli altri scribi, dagli altri insegnanti. Dunque erano persone pie, persone veramente spirituali che seguivano Dio, avevano un'intenzione giusta. Infatti dice, quanto allo zelo, zelante, persecutore della Chiesa, era sicuro e convinto di Dio, era sicuro e convinto che o segui Dio o sei una maledizione, sei qualcosa da essere rimosso. E per lui, nella sua conoscenza, lui non conosceva Cristo, Paolo all'epoca, ma era zelante per Dio. E quando lui vedeva i cristiani, si è messo con tutta la sua vita a perseguitarli, a metterli in prigione e anche a ucciderli. Dunque, Paolo era zelante, è un carattere buono essere zelante, non è qualcosa di negativo. Quanto alla giustizia, che nella legge irreprensibile. Questo è quasi impossibile. Poche persone potevano dire di essere così bravi a mantenere la legge, tanto da essere irreprensibili. Cioè vuol dire che non c'era un'altra persona al mondo che poteva dire a Paolo, hai sbagliato qui. Perché se lui aveva sbagliato in un punto, quella persona probabilmente aveva sbagliato in 10 punti. Paolo era il migliore dei migliori nel seguire la legge. Si era dedicato, l'aveva preso sul serio. E adesso che era convertito, sarebbe stato facile portare tutto questo nella sua vita cristiana, la sua disciplina, il suo zelo, la sua conoscenza, anche le leggi in un certo senso. Avrebbe potuto dire ai credenti, guardate, non è che dovete, ma sarebbe molto buono se rispettate la legge di Mosè, perché è da Dio. Ma guardate cosa dice. Ma ciò, versetto 7, ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno. Dunque, bisogna contare, come ha fatto Paolo, bisogna però tagliare. Forse abbiamo tanto da dare, forse abbiamo poco da dare, ma tutti abbiamo qualcosa da dare, abbiamo qualcosa da tagliare, abbiamo qualcosa in cui ci troviamo un'identità o un valore. Siamo cresciuti in una filosofia umana che dice che dobbiamo stimarci, che dobbiamo avere un certo valore, un certo rispetto. Forse alcuni di noi che forse sono andati all'università hanno anche un diploma che dimostra che siamo riusciti a fare qualcosa. Forse abbiamo anche un successo nel lavoro, forse abbiamo un successo nella famiglia, forse abbiamo un successo nella chiesa, forse abbiamo tante cose, forse siamo una persona molto disciplinata a leggere la Bibbia ogni giorno, tutto l'anno, ogni anno. Abbiamo tante forse cose del genere che possiamo dire, trovo valore in questo, è importante per me. Cose anche buone, stiamo parlando infatti solamente di cose buone, non sto parlando di cose negative, spero che non ci sia nessuno qui che si lodi o si vanti o trova valore in cose negative. Stiamo parlando di cose positive, ma tutte queste cose bisogna contarle per poi togliere dalla nostra vita, togliere la nostra confidenza in queste cose. Versetto 7 dice dunque, ma ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Qui sta parlando nel passato, per esempio nel versetto 8 dice, anzi a dire il vero ritengo che ogni cosa sia un danno. Dunque, versetto 7 parla di era un danno, adesso sia un danno. Dunque, io penso che qui sta facendo la differenza tra quando lui si è convertito e adesso che era un credente maturo. Quando si fu convertito a Cristo, anche lì ha dovuto tagliare qualcosa. Infatti l'abbiamo fatto tutti noi, spero, noi che abbiamo creduto nel Signore, perché per salvarci dovevamo pentirci dei nostri peccati, e già lì è qualcosa da tagliare, no? Da smettere, da pentirsi. Dovevamo togliere questa sporcizia nella nostra vita, o almeno dire basta, non ce la faccio più, ho bisogno di essere pulito, e siamo andati da Cristo. Ma non solamente cose negative, ma anche le cose positive. Forse noi abbiamo pensato, forse alcuni di noi ancora pensano che Dio mi ha salvato perché sono una buona persona, perché non ho fatto niente di cattivo, ma perché ho seguito il Signore, cercato il Signore. Ma cari miei, non è per quello che Dio ci ha salvati. Infatti, non ha niente a che fare con il nostro fatto che abbiamo cercato il Signore. Dio ci ha salvati come regalo e non c'è niente in noi, nessuna opera, neanche desideri che ci fanno degni per la salvezza. Dio non ci ha ripagati, non ci ha dato quello che meritavamo in niente. Nessuna delle nostre opere può contare, neanche quelle buone. Dio non guarderà alle nostre buone opere, né per la salvezza e vi dico anche né per la santificazione. Entreremo anche lì. Dio ci ha salvato perché Cristo è morto per i nostri peccati e noi abbiamo accettato. E non c'è nessun vanto in questo. È come dire, per esempio, se stai affogando nel mare e le persone di salvataggio vengono e ti danno un cerchione, non so come si dice, un salvagente per aggrapparti. Chi è che ti ha salvato? È stato le persone che ti hanno dato questo salvagente, semmai il salvagente stesso ti ha salvato. E a chi va la lode? A te che ti sei aggrappato al salvagente? A te che hai scelto di usufruire, diciamo, del servizio di questa salvezza? No. Infatti, se tu arrivi a bordo e poi vai a casa, cominci a lodare le persone che ti hanno salvato e a esaltarle perché ti hanno salvato. Tu hai solamente accettato la loro salvezza. Dunque, così è con Cristo. Noi abbiamo accettato il Signore, ma in questo accettare non c'è nessun vanto. Non abbiamo fatto niente. Niente va a lode nostro, va solamente al Signore. Perché Lui ha offerto la salvezza, noi l'abbiamo accettato. È la sua salvezza, è la sua opera. Però, come stavo dicendo, versetto 8 dice, a dire il vero, dice Paolo, ritengo il presente, che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo. Io penso che Paolo sta parlando adesso della sua vita da cristiano. Come abbiamo letto nel versetto 3, bisogna tagliare. Come nella salvezza, così anche nella crescita, nel conoscere Cristo. Bisogna considerare tutto niente, tutto zero, tutto inutile. Quando parliamo di questo taglio, stiamo parlando di confidenza. Non possiamo confidare in niente di quello che noi abbiamo per guadagnare Cristo. Infatti, qui dice che considero danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo. La stessa parola è stata usata anche nel versetto 7, no? Considerato come un danno a causa di Cristo. Non solamente il nostro zelo o il zelo di Paolo non serviva per la salvezza, non serviva per guadagnare Cristo, ma lui lo considerava danno. Di nuovo, non stiamo parlando della persecuzione della Chiesa, ma il suo zelo era danno. Come mai? Com'è possibile? Paolo considerava questa lista di cose buone danno, sia per la salvezza che per conoscere Cristo. Penso che la risposta si trova, di nuovo nel versetto 3 che abbiamo letto prima, ci ventiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. Quando noi siamo bravi a qualcosa, qualsiasi cosa, anche le cose buone, cominciamo a mettere fiducia in quella qualità, in quella cosa buona che siamo. Può essere un carattere, una personalità, potrebbe essere anche proprio una cosa. Come stavo parlando, il diploma. Voglio parlare un po' della mia testimonianza non buona. Dunque, anch'io, quando ho finito l'università, mi sono sentito bravo. Poi Dio mi ha dato anche diversi lavori che sto scoprendo ultimamente che sono stati importanti per la mia formazione professionale. E c'è un po' di vanto nel mio cuore ogni giorno. Mi sento che sono arrivato a qualcosa. Ma purtroppo questo vanto, questa confidenza mi toglie da aver fede in Cristo. Non posso avere tutte e due le cose. Se io mi fido della mia capacità umana, addirittura per risolvere un problema dal programmatore al lavoro, io rinnego di aver fede in Cristo. Io non mi posso confidare nella mia bravura, mi devo confidare in Cristo. Per questo queste cose buone possono diventare, non possono diventare, sono danno nostro, ci rovineranno. Sono negativi, non sono zero, sono proprio negativi. La nostra confidenza in queste cose ci fa danno e noi dobbiamo tagliare per guadagnare Cristo. Non c'è altro modo. Non si può guadagnare Cristo se non si taglia da queste cose. E spiegherò più cosa significa guadagnare Cristo. Però deve essere chiaro che tutte queste cose positive nella nostra vita non sono solamente neutrali, e dunque sarebbe buono non contarle nella nostra vita, nella nostra fiducia, ma bisogna considerarli come negativi, come danni. La nostra confidenza non dovrebbe mai, ma mai, mettersi in qualcosa che ha a che fare con la carne, ma solamente in Cristo, solamente in Cristo. Tutte le nostre opere buone, tutti i nostri pensieri buoni, tutto il nostro cambiamento di carattere buono deve essere costruito sulla fede che abbiamo in Cristo, non sulle nostre forze. Dunque, se noi ci confidiamo nella carne, siamo proporzionalmente contro a mettere confidenza in Cristo. Se noi speriamo sulle nostre opere, sulle nostre forze, siamo direttamente al contrario di mettere la nostra fiducia nel Cristo. Cosa significa? Dobbiamo tagliare. Dobbiamo contare, dobbiamo conoscere le nostre cose positive, le nostre forze, la nostra lista di cose in cui possiamo mettere fiducia, e dobbiamo tagliarle, dobbiamo considerarle non solamente zero, ma pericolose, negative. Per così possiamo guadagnare Cristo. Non so se ci avete mai pensato che queste cose buone possono diventare un danno per noi. Ma la stessa ricetta come quando ci siamo salvati. Non c'era molte persone buone, infatti, hanno difficoltà ad accettare la salvezza di Cristo perché è così semplice, e anche perché significa che tutte le buone opere che hanno fatto fino ad ora non servono a niente, non hanno mai servito a niente. È difficile. Certe persone preferiscono dire no, ritengo queste buone opere e rimango con queste opere buone, perché sono sicuro che Dio mi salverà per quello che ho fatto, per quello che sono, perché alla fine sono una persona brava. Eppure, un giorno, al trono di Dio, quando saranno giudicate, Dio giudicherà quella persona con tutte le sue opere buone e non buone. E sappiamo già il risultato, sarà morte, perché se Dio deve contare le opere, deve contare anche quelle non buone, e basta una non buona per essere cacciato dal regno di Dio. Dunque, è la stessa storia, abbiamo già fatto questo una volta nella nostra vita, abbiamo già dovuto smettere o contare le nostre opere come negative, zere, abbiamo dovuto abbracciare solamente il Signore. E questa è una cosa che dobbiamo continuare a fare ogni giorno, e spero per almeno per tutto l'anno del 2024, ma per sempre fino a quando Dio ritorna. Ma c'è anche un beneficio. E il beneficio è guadagnare Cristo. Dunque, fine del versetto 8 dice: io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo. La giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Paolo voleva essere trovato in Cristo, nella sua giustizia. È bello come lo esprime. Non sta dicendo voglio essere giusto, voglio essere trovato nella giustizia di Cristo. E la giustizia che Cristo ci può involgere è molto più alta di qualsiasi sforzo nostro umano. Dio ci può fare giusti, Dio ci può fare migliore, Dio ci può fare, se pensiamo di essere bravi ad amare, Dio ci può fare delle persone che amano ancora di più. Se pensiamo che siamo bravi a essere amici, Dio ci può fare un amico ancora più grande alle altre persone. Se pensiamo di essere zelanti, Dio ci può fare un uomo con molto più zelo. Se pensiamo di essere disciplinati, Dio ci può fare ancora più disciplinati. E dunque la speranza è questa, di essere trovati nella sua giustizia, involti nella sua giustizia, non una giustizia nostra, non dalle nostri sforzi, ma basata sulla fede che abbiamo in Dio. E quello che Dio ci sta chiedendo è di abbracciarlo, di accettarlo, come abbiamo fatto con la conversione. Una delle canzoni era una riga, diceva: abbiamo semplicemente detto sì, solamente detto sì. E questo è qualcosa che Dio vuole. Dio ci vuole dare giustizia, vuole dare di più, ma l'unico problema siamo noi. Siamo noi che vogliamo mantenere le nostre fiducie, le nostre forze. Versetto 10 dice: tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo. Conoscere Cristo è molto di più che semplicemente conoscerlo, sapere qualcosa mentalmente, decidere che sì, è la verità, questa è verità. Per esempio, spero che quello che ho detto è vero, voi siete bereani, dunque siete voi che fate il lavoro di controllare che quello che dico è vero, ma se è vero, non basta semplicemente sapere, conoscere che è vero, ma bisogna entrare a un livello molto più personale con Cristo. Conoscere Cristo significa diventare molto intimi con Cristo. Lo scopo è conoscere Lui. C'è molto da dire in questa parola, conoscere. Ma o conosciamo Cristo o non lo conosciamo. Non stiamo parlando solamente della salvezza, stiamo parlando di qualcosa di molto più profondo. I discepoli avevano conosciuto Cristo e Cristo ha detto: io vi farò conoscere ancora di più. La stessa cosa vale con noi. Noi abbiamo conosciuto Cristo come Salvatore, ma adesso bisogna conoscere Lui come molto più che Salvatore. Salvatore in certo senso in ogni cosa della nostra vita. Gesù ha promesso, per esempio, che ci si prenderà cura di tutti i nostri bisogni della vita. Ha detto, infatti, guardate gli uccelli non si sforzano neanche, eppure Dio Padre ama e si prende cura di questi uccelli, ma voi valete molto più di uccelli. Appunto, Dio ci sta chiedendo, confidatevi in me e io mi prenderò cura di voi. Vedete, è molto più che solamente la salvezza. Dio, Gesù, vuole che noi lo conosciamo in un modo più intimo, che diventiamo dipendenti di Cristo. Dunque dice, tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione. Dunque, non solamente Cristo, ma anche la sua potenza. E qui dice della sua risurrezione, perché nella risurrezione dai morti abbiamo visto, abbiamo capito, la potenza grande del Signore. Sicuramente la creazione è importante, sicuramente il guarire dalle malattie sono grandi potenze, manifestazioni della sua potenza, ma la sua manifestazione più grande era la risurrezione dei morti. È il primo, è l'unico nella storia umana dove un uomo ha ricevuto una nuova vita, è stata risorta dai morti per sempre. Una vita dove non c'è più morte. E questa potenza è grandissima. E questa potenza è qualcosa che noi possiamo sperimentare ogni giorno. La risurrezione la sperimenteremo una volta nel futuro, dai morti, quando Dio ci chiamerà. Però, nel frattempo, possiamo intingere il dito in questa potenza, possiamo dire, ogni giorno, perché Dio si prenderà cura di noi. Non solo cose fisiche, cose spirituali, è tutto su Lui. Lui dice, mi prendo io cura di voi, voi semplicemente accettate per fede. Una terza cosa, un terzo guadagno, possiamo beneficio, è la comunione nelle sue sofferenze. Vivendo per il Signore ci sarà sofferenza, ma il bello nelle sofferenze è che Cristo ha sofferto prima. E quando noi soffriamo come Lui ha sofferto, conosceremo qualcosa di Lui di più intimo che non conoscevamo prima. Dunque c'è gioia nel passare le sofferenze. C'è gioia nel stare senza casa, per esempio. La mia famiglia la sta trasportando adesso da un parte all'altra del mondo senza casa. Gesù dice, il figlio dell'uomo non ha casa. Le volpi hanno le case, ma non il figlio dell'uomo. In certo senso sto sperimentando un po' quello che Gesù aveva passato. Penso che possiamo capire questo concetto. Cioè, se voi avete fatto l'università e io ho fatto l'università, ci conosciamo in un certo livello, no? Perché abbiamo sperimentato tutti e due cosa significa studiare, prepararsi per gli esami, l'ingiustizia che esiste tra gli insegnanti, la difficoltà di comunicazione, nel nostro modo di esprimerci, o quello degli insegnanti. Dunque, ci medesimiamo, siamo più vicini quando sperimentiamo le stesse cose insieme. E così è con Cristo. Nella nostra vita, su questa terra, possiamo passare tante cose che Gesù ha passato, così per conoscerlo ancora più profondamente. Che bello essere così vicini al Signore. Dunque, in Cristo, se noi guadagniamo Cristo, allora avremo veramente un valore. Allora veramente avremo un valore, perché siamo in Cristo. E conoscere la sua potenza, conoscere la sua comunione, conoscere Cristo stesso, dovrebbe essere il nostro obiettivo della nostra vita. Dunque, come conclusione, dobbiamo contare, dobbiamo tagliare per guadagnare. Spero che questo sia la nostra chiamata. Spero che ognuno di noi sia pronto a tagliare queste confidenze che abbiamo creato nella carne durante tutta questa vita nostra. Spero che possiamo tutti quanti insieme accettare questa bella notizia, che possiamo essere grandi nel Signore, possiamo avere un grande valore nel Signore per causa di quello che Lui sta facendo in noi, non per quello che io riesco a fare. È una bella notizia. E questo era l'obiettivo di Paolo, e questo dovrebbe essere anche il nostro obiettivo, perché se no, l'altra parte, diciamo, se non facciamo questo, Dio stesso ci chiama dei cani. Ci chiama delle persone, degli operai cattivi. Se noi confidiamo nella carne, siamo degli operai cattivi. Dunque, noi siamo la vera circoncisione, siamo quelli che abbiamo scelto di tagliarci da queste cose che la carne ci ha legati, così che possiamo essere totalmente basati su Cristo, avendo fiducia solamente in Lui. E vi assicuro, sappiamo tutti, che Dio ha intenzione di trasformarci. Questo è il piano di Dio per quest'anno e per tutto il resto della nostra vita, e di farci sempre più come Lui. Dunque, spero che questa sia una gioia e una dedicazione, perché ha bisogno della nostra decisione. Lui non ci costringe, per questo alcuni sono rimasti cani, non ci costringe, dobbiamo decidere noi di seguire il Signore in questo modo. Grazie.